Dalle meditazioni di Don Francisco Fernández Carvajal. 22 giugno. Santi Giovanni Fischer e Tommaso Moro. Una testimonianza della fede fino al martirio. Nel 1534, in Inghilterra, a tutti i cittadini che avessero raggiunto l'età legale fu imposto di prestare giuramento all'atto di successione in cui veniva riconosciuta la validità di matrimonio all'unione di Enrico VIII con Anna Bolena. Il re si proclamava capo supremo della Chiesa d'Inghilterra, negando al Papa ogni autorità. Giovanni Fischer, vescovo di Rochester, e Tommaso Moro, cancelliere del regno, si rifiutarono di prestare giuramento, furono incarcerati nell'aprile del 1534 e decapitati l'anno successivo. Se avessero giurato, in un momento in cui moltissimi altri si piegarono alla volontà del re, il loro atto sarebbe passato praticamente inosservato e avrebbero conservato la vita, il patrimonio e la carica, come tanti altri. Tuttavia l'uno e l'altro rimasero fedeli alla loro fede fino al martirio, seppero dare la vita in quel momento perché avevano vissuto la loro vocazione giorno dopo giorno, testimoniando la fede in ogni giornata, anche in circostanze che sarebbero potute sembrare di scarso o di nessun rilievo. Tommaso Moro è una figura molto vicina a noi. Fu un cristiano comune che seppe conciliare bene la sua vocazione di padre di famiglia con la professione di avvocato e più tardi di cancelliere, in una perfetta unità di vita. Nel mondo stava come a casa propria, amava tutte le realtà umane che costituivano il tessuto della sua vita, dove Dio l'aveva posto. Allo stesso tempo visse un distacco dai beni terreni e un amore per la croce così grandi che si può affermare che impegnò lì tutta la sua fortezza. Ogni venerdì Tommaso Moro era solito meditare qualche passo della passione di Nostro Signore. Quando i suoi figli o sua moglie si lamentavano delle ordinarie difficoltà e contrarietà, li rimproverava con dolcezza dicendo che non potevano pretendere di andare in cielo su un materasso di piume, e ricordava loro le sofferenze che ha patito Nostro Signore, aggiungendo che un servo non è da più del suo padrone. Oltre che approfittare delle contrarietà per identificarsi con la croce, Moro faceva altre penitenze. A volte indossava, a contatto della pelle, una camicia di pelo ispido. Nessuno poteva accorgersene. Continuò questa pratica durante la prigionia nella Torre di Londra, nonostante il freddo, l'umidità e le privazioni di ogni tipo che dovette soffrire in quei lunghi mesi. Trovò nella croce la sua fortezza. Noi, cristiani che seguiamo Cristo da vicino in mezzo al mondo, dando una testimonianza quasi sempre silenziosa, troviamo la forza nel distacco dai beni, nella mortificazione quotidiana e nella preghiera? Fortezza e vita di orazione. Quando Tommaso Moro dovette dimettersi dal suo incarico di Lord Cancelliere, riunì la famiglia per metterla al corrente del futuro che l'attendeva e fare un quadro della situazione economica. «Ho vissuto», disse, riassumendo la sua carriera, «a Oxford, nella foresteria della Cancelleria e anche alla corte del re, dal luogo più modesto al più alto. Attualmente dispongo di poco più di 100 libbre l'anno». Se vogliamo andare avanti insieme, ognuno deve fare la sua parte. Penso che per noi la cosa migliore sia di non scendere di colpo al livello più basso, e suggerì loro una riduzione graduale del tenore di vita, ricordando che si può vivere felici in qualunque posizione. E se non avessero potuto mantenersi neppure al livello più basso, quello in cui lui si era trovato a Oxford, allora, disse loro con pace e buon umore, ci rimane ancora di andare insieme a chiedere l'elemosina, con sacchi e borse, e sperare che qualche buona persona si muova con passione per noi, ma anche allora rimarremo insieme, uniti e felici. Non permise mai che alcunché turbasse l'unità e la pace familiari, neppure quando fu assente o in carcere. Visse distaccato dai beni quando li ebbe, e mantenne una grande gioia quando non disponeva neppure dell'indispensabile. Seppe essere sempre all'altezza delle circostanze. Sapeva come celebrare una ricorrenza, anche in prigione. Un biografo, suo contemporaneo, dice che, prigioniero nella torre, nei giorni di festa era solito vestirsi con particolare eleganza per quel che gli permetteva il suo scarso guardaroba. Mantenne sempre l'allegria e il buon umore, anche mentre saliva al patibolo, perché si era saldamente appoggiato all'orazione. «Dammi, mio buon Signore, la grazia di sforzarmi di ottenere le cose che ti chiedo nell'orazione», pregava. Non aspettava che fosse Dio a fare quello che, con un po' di impegno, poteva ottenere da solo. Lavorò con impegno per tutta la vita, diventando un avvocato di prestigio prima di essere nominato cancelliere, ma non dimenticò mai la necessità della preghiera, benché a volte, soprattutto in circostanze drammatiche come quando era in attesa dell'esecuzione, non gli fosse facile. Durante quei giorni scrisse una lunga preghiera in cui, tra varie pie e commoventi considerazioni dell'uomo che sa di andare incontro alla morte, esclamava: «Signor mio, dammi un desiderio intenso di unirmi a te, non per evitare le disgrazie di questo povero mondo, neppure per evitare le pene del purgatorio e nemmeno quelle dell'inferno, non per godere della gioia del cielo né in considerazione di un personale diletto, ma semplicemente per vero amore per te. San Tommaso Moro si presenta a noi sempre come un uomo di orazione. È stato così che ha potuto essere fedele ai suoi impegni di cittadino e di cristiano in ogni circostanza, in perfetta unità di vita. Così dobbiamo essere noi. Cattolico senza orazione è come un soldato senza armi. Com'è il nostro rapporto con il Signore? Ci sforziamo di accrescere giorno dopo giorno la nostra intimità con Lui? La nostra orazione influisce sul resto della giornata?» Coerenza cristiana e unità di vita. Give me thy grace, good Lord, to set the world at naught. Datemi la vostra grazia, buon Signore, per considerare il mondo un niente, per avere la mia mente ben unita a voi e non dipendere dalle mutevoli opinioni degli altri, perché pensi a Dio con gioia e implori teneramente il suo aiuto, perché mi appoggi alla fortezza di Dio e mi sforzi di amarlo con tutto il cuore, per ringraziarlo incessantemente per i suoi benefici, per redimere il tempo che ho perduto. Così il santo scriveva sui margini del libro delle ore che aveva con sé nella Torre di Londra. Erano i giorni in cui si dedicava a contemplare la passione, preparando così la propria morte in unione alle sofferenze di Cristo sulla croce. San Tommaso, però, non visse la presenza di Dio solo in quei supremi momenti. Il suo amore a Dio si era manifestato ogni giorno sia nella sua vita di famiglia, in modo semplice e affabile, sia nell'esercizio della professione di avvocato, sia quando, come Lord Cancelliere, resse la più alta carica d'Inghilterra. Si santificò e aiutò altri a incontrare Dio, compiendo i doveri quotidiani, a volte importanti e altre meno. Tra i molti esempi di apostolato efficace, conosciamo quello che realizzò con suo genero, che era caduto nell'eresia luterana. «Sono stato paziente con tuo marito», diceva alla figlia Margaret, «e ho ragionato e discusso con lui su argomenti religiosi. Gli ho anche dato il mio povero consiglio paterno, ma vedo che nulla è valso a ricondurlo all'ovile. Per questo, Meg, ormai ho deciso di non discutere più con lui, ma di abbandonarlo interamente nelle mani di Dio e di pregare per lui». Le parole e le preghiere di Tommaso Moro furono efficaci. Il marito di sua figlia ritornò alla pienezza della fede, fu un cristiano esemplare e soffrì molto per essere coerente con la propria fede cattolica. San Tommaso Moro ci sta dinanzi come un esempio vivo per la nostra condotta di cristiani. È seme fecondo di pace e di gioia, come lo fu la sua vita in terra con la famiglia, gli amici, nel foro, in cattedra, a corte, nelle ambasciate, in Parlamento e nel governo. È anche il patrono silenzioso dell'Inghilterra e versò il suo sangue in difesa dell'unità della Chiesa e del potere spirituale del Vicario di Cristo. Ed essendo il sangue dei cristiani una semente feconda, quella di Tommaso Moro va lentamente penetrando e impregnando le anime di coloro che si avvicinano a lui, attratti dal suo prestigio, dalla sua dolcezza e fortezza. Moro sarà l'apostolo silenzioso del ritorno alla fede di un intero popolo. A Giovanni Fischer e a Tommaso Moro oggi chiediamo di saperli imitare nella coerenza cristiana per vivere in ogni circostanza della nostra esistenza come il Signore si aspetta da noi, nel molto e nel poco. Con la liturgia della festa preghiamo: O Dio, che nella passione dei martiri doni alla Tua Chiesa la testimonianza suprema della fede, concedi anche a noi, per intercessione dei santi Giovanni Fischer e Tommaso Moro, la forza di esprimere con la vita il credo che professiamo. Giovanni Fischer, vescovo e martire, fu ordinato sacerdote nel 1491. Ricoprì varie cariche all'Università di Cambridge e fu anche direttore spirituale della regina Margherita, madre di Enrico VIII, andando poi a occupare la cattedra di teologia ivi fondata dalla regina stessa. Agli inizi del 1504 fu nominato rettore di Cambridge e alla fine dell'anno nominato vescovo di Rochester, la diocesi più piccola e povera dell'Inghilterra. 2 anni più tardi diventava membro del Consiglio del Re. Tommaso Moro, martire, fece i suoi studi di letteratura e filosofia a Oxford e di diritto a New Inn. Nel 1504 fu eletto membro del Parlamento ed ebbe vari incarichi pubblici, raggiungendo un grande prestigio per la competenza giuridica e la dirittura morale. Benché la sua vita professionale fosse intensa, trovò sempre il tempo da dedicare alla famiglia, la sua grande occupazione, nonché per gli studi letterari e storici. Pubblicò vari libri e saggi. Nel 1529 fu nominato cancelliere d'Inghilterra, nonostante avesse già contestato esplicitamente il re, non potendo approvare lo scioglimento del matrimonio reale. Pienamente addentro ai problemi del suo tempo, si impegnò nel lavoro con l'aspirazione di dare contenuto cristiano alle leggi e alle istituzioni della sua epoca. Ambedue morirono decapitati nel 1535 per essersi rifiutati di riconoscere il primato di Enrico VIII sulla Chiesa d'Inghilterra e l'annullamento del matrimonio del re.